Attenzione, attenzione, trasmettiamo dal campo Vatte la Pista la partita di calcio tra le squadre Gorgonzola e Zagarolo. Formazione Gorgonzola: Tracchini, Cipolla, Pecorino, Mascarpone, Pomodoro, Pancetta, Coppa, Caciocavalli, Cacerone, Burobono e Grasso. Formazione Zagarolo: Capellini, Zidoni, Bombolotti, Rigatoni, Canolicchio, Percetelli, Maccheroncini, Maltagliati, Bastoni, Spaghetto Primo e Spaghetto Secondo. Arbitro, signor Giggetto di Rocca Cannuccia.
Checco e Leo, i non esperti di calcio.
Buonasera e bentornati da Non Esperti di Calcio, Checco
e Leo.
Puntata natalizia, perché siamo vicini ovviamente alla festività di maggiore importanza, diciamo così, per la nostra religione cardine in Italia. Parentesi ecclesiastica a parte, ovviamente diamo insomma buone feste a tutti che stanno per arrivare, buon fine anno, buon anno nuovo, sperando
intanto auguri di Pasqua buone. Già
tra poco ci stavo per arrivare, perché poi il periodo è quello, ovviamente. Cavolate a parte, ma servono sempre le nostre puntate. Siamo tornati dopo una settimana importante, perché c'è stata una giornata di campionato abbastanza rivoluzionaria per diverse posizioni in classifica. Parleremo di quello. Prima, veloce parentesi sui risultati di settimana scorsa infrasettimanali di Champions League, per poi arrivare ai sorteggi di Champions League, Europa League,
Conference League.
No,
la famo finta, no?
Esatto, no, ovviamente no. Però partite importanti ci saranno, ottavi di finale ovviamente in Champions, preliminari in quella coppetta denominata Europa League, e ancora di più una coppa del nonno, si chiama, la conference, scusa.
Io ovviamente spero che la prossima settimana di stare accanto qua qualcun altro,
che impazzisco,
qualcuno un po' più no, adesso, sappia di cosa parla
ovviamente, almeno, okay. Cavolate a parte, partiamo da appunto i risultati infrasettimanali di settimana scorsa. Per quanto riguarda la Champions League, ci sono state partite importanti, ci sono state che poi hanno portato anche a classifiche diverse, no? Partiamo dalle italiane, partiamo per esempio dal Milan, che vince in casa del Newcastle 2-1, però non passa.
Beh, va in Europa League alla fine, insomma, il Milan probabilmente ha perso le proprie possibilità di passare il turno nelle due partite dell'andata rispettivamente contro Newcastle e Dortmund, non facendo nemmeno un gol. Insomma, il Milan credo proprio alla fine si meriti questo terzo posto, però comunque va in Europa League, è una delle favorite, la può vincere tranquillamente, quindi se alla fine dell'anno poi dovessero vincere l'Europa League probabilmente anche meglio così. L'Inter invece alla fine passa per seconda, una Real Sociedad me ne raccontavano lo scorso anno, no, era una squadretta, una squadra semplice da battere, ho visto, e però quando ci gioca la Roma chiaramente sono scarse, quando ci giocano le squadre del nord chiaramente diventano dei fenomeni, ma va bene. E l'Inter passa per seconda, poteva fare molto meglio sicuramente in un girone secondo me in cui doveva passare per prima, poi parleremo dei sorteggi, non gli è andata così male perché poteva beccare una squadra molto
poteva andare peggio,
poteva andare peggio, quindi sì, alla fine è andata bene. Il Napoli invece fa il suo, passa per seconda come si prospettava, insomma.
Giusto così.
Poco da commentare su queste squadre straordinarie. Dobbiamo essere orgogliosi delle nostre squadre in Champions.
Orgogliosi perché comunque tre squadre su quattro agli ottavi, tutte da seconda.
Ah, scusa, mi sono dimenticato della Lazio, perdono.
Ah, è stranamente.
No, veramente, chiedo scusa di dire la Lazio in ascolto. La Lazio passa per seconda, va a fare quella passeggiata a Madrid. Pensava, non so, qualche motivo di arrivare primi.
Però comunque ha fatto un buon girone.
No, ottimo.
Perché contro il Celtic non è stato, andare a giocare lì non era facile.
No, eliminare il Feyenoord
contro andare a giocare a Rotterdam non è facile.
Ottimo, Lazio ha fatto un ottimo
girone. Paradossale invece al cammino un po', diciamo così, un po' tra le granate in campionato.
Leva un po',
esatto. Analizziamo un attimo i gironi, perché ci sono state grandissime delusioni, partendo proprio dal girone A, in cui il Bayern Monaco praticamente a punteggio pieno passa per primo, secondo il Copenaghen che fa un ottimo girone, e terzo il Galatasaray che si andrà a giocare l'Europa League, e ultimo lo United, delusionissima di questa prima parte di stagione, nettamente delusionissima anche, ma qua non solo in Champions ma anche in campionato. Il Siviglia che sta rischiando tantissimo, terz'ultimo in Liga, che va ultimo, il Lens va terzo che appunto si andrà a giocare, non è vero, si andrà a giocare l'Europa League.
Troppo quando uno, capito, sa di aver fatto qualcosa, di aver vinto in maniera sbagliata, grazie a, non lo so, qualcosa di divino, di soprannaturale.
Eccolo, Mefistofelico, dillo, dai, lo volevi dire.
E grazie al pelato Taylor, chiaramente succede che va in Serie B poi e te sta pure bene, quindi diciamo... Godiamo un po' tutti questa
dicevamo però Siviglia quarto, Lens terzo, PSV secondo, anche lei fa un buono girone, ottimo girone, e Arsenal primo, 13 punti.
Mi sorprende quest'Arsenal.
Arsenal molto, ma in realtà rispetto all'anno scorso che ha riacquisito consapevolezza dopo un po' di anni bui, che poi bui non sono stati, però dove i risultati mancavano, ma probabilmente non per l'inadeguatezza della rosa, ma per la forza delle altre. L'Arsenal non era riuscito a stare ai tempi dopo anche diciamo l'addio di Wenger ormai quasi un decennio fa.
Hanno cambiato allenatore.
Sì, però hanno cambiato tante volte allenatore, stile di gioco, giocatori. Adesso finalmente sembrano aver trovato una quadra, anche i primi in Premier. Molto,
pure
molto bene.
Ha allenato l'Arsenal.
Erpomata
una Emery, allenatore.
Un Emery sottovalutatissimo. Che passa per primo, e molto bene quest'Arsenal. Giro del Napoli, come già detto, Braga terzo che andrà a fare Europa League. L'Union Berlino di quel mio amico, di quel Bonucci, grandissimo giocatore di Bonucci,
potrebbe tornare in Italia, attenzione, ecco, non voglio spoilerare,
Mancini Bonucci in
difesa, se la grande Bonucci io non mi ascolterete più,
terrore per la Serie A. E Napoli secondo, 10 punti, Real punteggio pieno, però non dominando. Real sempre, mi ricordo la prima partita con l'Unione lo vince tipo all'ultimo secondo, tanto perché abbiamo quel fenomeno di Bellingham. Con Napoli comunque soffre, si è andato in ritorno, però vince, insomma, squadrona. E girone D, ecco, questa forse è la prima vera sorpresa, perché Salisburgo fa comunque un girone onesto, poi crolla all'ultima, tipo 3-4-0 col Benfica, infatti passa per ultima per la differenza reti, e tra l'altro uguale al Benfica, proprio gli scontri diretti, passa al Benfica, che arriva terzo e va in Europa League e può diventare una mina vagante, questo c'è da dirlo. Inter secondo, e questa è la vera delusione, perché Inter secondo per differenza reti, che in campionato è straordinario, in Champions non la premia, perché per primo c'è la Real Sociedad.
Sì, ma alla fine
questo però forse per i vice campioni d'Europa in carica è un po', non un campanello d'allarme, però una delusione. Poi, come abbiamo detto, con i sorteggi ne parleremo nella seconda parte, diciamo, della puntata. Alla fine va anche discretamente, poteva andare molto peggio, però non è un po' una delusione per un Inter che ha affrontato questo girone praticamente sempre col turnover?
No, delusione direi di no, anche che poi non vogliamo farvi, insomma, vogliamo spoilerare in nulla la squadra che affronterà.
Nessuno lo sa.
Nessuno lo sa, devo dire.
Però ne parliamo dopo.
È un segreto. No, vabbè, delusione sembra esagerato. L'Inter è talmente forte che comunque ogni tanto ci può anche stare, dai.
Una defaillance.
Ma sì, le partite sono tante, ormai le squadre giocano tantissime partite. Guarda il Manchester City che è quinto in Premier League. Quarto, quinto, insomma, è difficile. Il calcio di oggi è complicatissimo per tutte le squadre al momento. Non è che l'Inter può vincere tutte le partite.
No.
Vale
però
per tutti.
Poi l'Inter, c'è anche da dire che non è soltanto l'Inter che è arrivato prima, ma anche una grandissima Sociedad.
Assolutamente.
Che ha fatto un ottimo girone.
Calcio, quindi,
che ha un'ottima squadra con tante mine vaganti e tanti giocatori che stanno uscendo e tanta roba. E velocemente, anche appunto il girone della Lazio, in cui il Celtic arriva quarto, Feyenoord terzo in Europa League, dopo ne parleremo. Lazio seconda, che comunque fa un ottimo girone, perché ne perde due, una col Feyenoord, una con l'Atletico, però un pareggio e tre vittorie, bene. Atletico primo, molto molto bene, e quindi attenzione al Feyenoord. A Lazio seconda, Poracci dice una sfiga clamorosa col girone, Atletico anche, poi ne parliamo dopo. E poi qua il girone forse più controverso di tutti,
della storia,
Newcastle quarto, quando praticamente c'è stato un momento nell'ultima giornata che era il secondo, Milan terzo a 8 punti, che per la differenza reti viene punito, e il PSG con 8 punti passa per secondo. Molto fortunata la squadra di Luis Enrique, non si sa come, col Caccola, puntata 2 spagnolo, che si salva, ma il PSG male, invece bene il Dortmund, tanta roba, che parte nel girone con una sconfitta, 2-0 a Parigi, poi nell'ultima trova anche l'1-1, da raccomandare, andatevelo a vedere il salvataggio di Sulé su Mbappé, una cosa straordinaria.
Sulé,
sulla riga,
come Sulé, mangiò il
Frosinone di Sulé. Sulé
è quello del Frosinone, questo è Sulé
della Juve.
Da
no, salvataggio clamoroso che vale il primo posto per Dortmund, molto importante, che infatti nel sorteggio poi è stato anche benevolo, mettiamola così. Però vedi, arrivare primo ti può fare la differenza, in questo caso l'ha fatto. Girone poi del City e l'Ipsia, che si incontra almeno una volta in Champions da 10 anni a sta parte, non sono City e l'Ipsia. Qua Stella Rossa ultima, Young Boys terza, che andrà a fare Europa League. City punteggio pieno, mentre invece l'Ipsia fa il suo, le vince tutte tranne quelle col City, però molto bene anche l'Ipsia. Ultimo girone invece molto equilibrato, paradossalmente, col Barça e Porto a 12 punti, differenza reti addirittura favorevole al Porto, però gli scontri diretti dicono Barça primo, Porto secondo, Shakhtar terzo, comunque a 9 punti, fa un ottimo girone, Antwerp che addirittura si toglie lo sfizio di vincere 3-2 nell'ultima partita contro il Barça, che però arriva ultima. Questa è la girone di Champions, e velocemente, alla fine che mi dici delle italiane, secondo te, in questa competizione? Perché alla fine tre sono passate per seconde, una per terza. Ti aspettavi qualcosa in più, sincero?
No, direi proprio di no. Anzi, ecco, la Lazio doveva passare per seconda, è passata per seconda. Il Napoli idem, forse l'Inter leggermente uno si aspettava qualcosa in più. Il Milan, il rischio c'era che potesse anche non passare. Devo dire che comunque le italiane sono tutte ancora in corsa, no? Le varie competizioni europee, ricordiamoci che è molto importante che le italiane possano andare il più avanti possibile, perché alla fine dell'anno, in base al ranking, potrebbe esserci una squadra in più il prossimo anno.
Il quinto slot, spiegamolo bene questa cosa.
Quinto posto potrebbe portare l'italiana, un'italiana in più in Champions.
La squadra, esatto, che a livello di UEFA il coefficiente più alto.
Sì, ranking, adesso sono stato in Italia, prima in questo momento sono stato adesso il ranking con Spagna e
con Spagna e Inghilterra.
No, con Spagna e Germania.
Giusto, è Germania. E adesso praticamente, scusa, Inghilterra è sotto di poco, però è sotto. E funziona così: questa nuova classificazione che va per nazione, in senso campionato in questo caso, le squadre insomma che di quella nazione che andranno più avanti creeranno un coefficiente, la squadra col coefficiente più alto avrà veramente un quinto slot per la Champions, quindi il prossimo anno potremo vedere 5 italiani Champions, magari, sarebbe ottimo. Velocemente panoramica sull'Europa League, qua più sulle italiane ci concentriamo un attimo, sugli italiani adesso capiamo perché. Atalanta che fa benissimo, passa per primo il suo girone con una giornata d'anticipo, giocando benissimo. La Roma invece, ecco, questa è un po' la sorpresa in negativo, Leo, vorrei sapere velocemente la tua, anche se dopo ci torniamo, passa per secondo, un girone abbastanza imbarazzante. E ecco, questo male perché poi devi andare a fare i preliminari e non gli ha detto così bene la Roma, dopo ne parliamo. Parlando anche un attimo di conferme, velocemente, Leverkusen passa per primo, sta facendo un cammino pazzesco, dimmi che ne pensi, commenta anche velocemente. In Europa, in Bundes, primi, 45 gol fatti, pazzesco.
Non hanno perso nemmeno una partita di stagione, insomma, il lavoro di Xabi Alonso è in questo momento clamoroso, probabilmente vinceranno anche la Bundes perché il Bayern sembra una squadra
appassita.
Vabbè, diciamo una squadra che però ha dei problemi, soprattutto difensivi. Hanno preso una sberla 2 settimane fa.
5-1 contro l'Eintracht.
Quindi, però, qua invece scusa, per me è la vera favorita di questa competizione, anche più del Liverpool.
Stavo infatti arrivando al Liverpool, che comunque arriva primo, ma non facendo così bene.
No, però non è tanto questo. Secondo me il Liverpool, che è in piena lotta per il titolo in Inghilterra,
con Arsenal,
dato che io credo che lì sia più importante Inghilterra, giustamente, sì, per provare a vincere la Premier, secondo me Liverpool potrebbe perdere qualche energia, no? E per concentrarsi più sul campionato.
Ci potrebbe stare.
Quindi per me, mentre Leverkusen in Germania il livello non è lo stesso del campionato inglese, in questo momento vincono tutte le partite, là pure se giocano ovviamente contro il Düsseldorf ne fanno 12, quindi per essere un esempio. E quindi Leverkusen secondo me ha grandi possibilità di vincere insieme al Milan, secondo me Milan, Liverpool, Leverkusen, e poi ti metto un po' più staccata la, ipoteticamente la Roma, perché poi la Roma deve giocare i sedicesimi,
sì, sì,
quindi lo spareggio, il playoff ancora.
Però parlando di Inghilterra, coefficiente eccetera, dici, rimaniamo là anche perché qua altre due squadre inglesi hanno fatto il primo posto. Il sì, West Ham di David Moyes, che viene dalla vittoria della conferenza l'anno scorso, è importantissimo. Il Brighton, che all'ultima giornata, praticamente all'88esimo gol di João Pedro, giocatore molto interessante.
Su Instagram qualcuno dice: João Cancelo, no! João, l'altro, João Félix, no! João Pedro!
Ecco, si è gasato Leone, scusate.
Scusate, questo è il mio...
Però, vabbè, però il Brighton, del mago De Zerbi,
ma è una pipa
molto
Zerbi,
bene, però bollito, no però passa per primo davanti l'UM.
Okay.
L'Ajax si salva e va in Conference, bene, comunque Europa League,
benissimo,
e Fiorentina, benissimo, va bene, neanche la commentiamo, in Conference, insomma, far suo. Direi che abbiamo fatto una veloce panoramica sugli ultimi risultati e tutto ciò che è successo in Europa. Giusto. E qua adesso andiamo. Torniamo più che altro in Serie A.
Per poi tornare in Europa?
Esatto. In Serie A oggi faremo una cosa. Faremo una cosa un pochino veloce, diciamo così. Parleremo più dei big match che hanno veramente mosso la classifica. Proprio perché volevamo fare una panoramica ampia anche con qualche giochino, chiamiamolo così. E su Champions League, i sorteggi, Europa League, e lì ne volevamo parlare ampiamente. Serie A. Parlando di big match, iniziamo big match. Parliamo più che altro delle squadre cardine, esatto, perché col bene che si vuole a Lecce Frosinone 2-1 interessa fino a una certa. Poi ovviamente ne parleremo velocemente perché magari c'è il tifoso direttamente alla Frosinone con furore che non aspetta altro che la nostra trasmissione, noi di questo siamo molto contenti. Però parleremo più delle altre. Parliamo allora di Genoa Juve 1-1, si ferma la corazzata del Conte Max. Senza Rabiot per infortunio, Juventus che comunque 37 punti, quarto pareggio stagionale, stati in campionato, cioè solo campionato. Brutto stop per la Juve, dimmi velocemente la tua, molto velocemente.
Brutto stop, no.
Poi farò io un commento leggero, anche se ripeto, per te è abbastanza noioso.
Brutto stop, direi di no, perché la Juventus non può pensare di vincere tutte le partite. Chi pensava la Juventus potesse continuare così a vincere tutte le partite, probabilmente capisce nulla, non capisce niente di calcio.
Sì.
Non, almeno. Cioè, sforzatevi di capire quanto ne capisco io. E
quindi niente, veramente niente. Semplice.
No, la Juventus secondo me è un po'... No, questo è il limite di giocare poi in questa maniera. È un po' come fa la Roma. Questa cosa di partire forte, di voler segnare e poi dopo 25 minuti di la scelta proprio di non voler più giocarla la partita. Di chiudersi, di difendersi, nemmeno di ripartire, proprio di rinunciare a giocare. Secondo me questa cosa tu la puoi fare se mancano 20 minuti, 25, stai sul 2-0 magari, ma... Farlo sul 1-0 dopo 20 minuti non ha veramente senso, soprattutto se poi affronti delle squadre in Italia che sono preparate a livello tattico, tecnico, perché il Genoa è allenata bene, ha degli ottimi giocatori, fanno una grande azione, Gudmundsson fa un gran gol, quindi secondo me la Juventus non può permettersi questo. La stessa cosa l'aveva fatta a Monza ed è stata fortunata, perché lì prende la Juve il gol dell'1-1, lo prende. Poi che succede? L'azione dopo, un po' per colpa di Palladino tiene la difesa
un po' per l'inerzia,
un po' per la fortuna, per non dire altro, da io, perché Gatti liscia la
palla. Però la fa l'azione.
Sì, ma la palla Gatti la liscia, rimane lì e fa gol, la casualità, ma veramente
è
al cubo.
Tutto architettato dalla ragnatela del demone.
Ah, questo
che però stavolta non ha portato fortuna.
Quindi secondo me la Juventus insomma non mi sorprende, prima o poi se continui a giocare in questa maniera non è che puoi
vincere. Sono i rischi.
Sì, rischi anche, perché secondo me ci vuole un equilibrio anche quello che si fa, che si dice, quindi la Juventus probabilmente ogni tanto deve anche cambiare il suo atteggiamento, però rimane là, sarà dura, vediamo se riesce adesso, io non so il calendario la Juve.
Juventus adesso avrà delle partite, diciamo ne ha altre due con Frosinone, Frosinone fuori casa,
la Roma in casa
e poi la Roma in casa, diciamo adesso la Juventus sarebbe importante vincere a Frosinone.
Sì.
E anche perché l'Inter, diciamo, andando sulla diretta, cioè in seguitrice sulla retta della diretta concorrente, avrà in casa il Lecce, poi avrà la Roma e l'Inter proprio andrà a giocare in casa.
La Roma non è andata bene,
quindi infatti speriamo bene. Parlando velocemente della partita,
detto vuoi parlare dell'errore arbitrale? Lo so,
no, prima velocemente
che signore
velocemente, come Don Max. Velocemente la partita. Vai, classica partita della Juve che fa l'1-0 sul rigore, che c'era bravo Chiesa che se lo prende, lo calcia anche lui, poi lo dedica a Vlahovic come giusto che sia, che veniva da due errori consecutivi dal dischetto,
che
quindi
pipa, Vlahovic,
bravo anche bravo anche Allegri insomma a far calciare Chiesa, che tira una bordata clamorosa, porta la zona della Juve, che poi il primo tempo gioca bene, l'approccia bene, anche se il Genoa bella squadra, si difende, insomma fa il suo. Poi inizia il secondo tempo col preso e poi si spegne la squadra d'Allegri. E qua anche io vorrei sottolineare l'importanza di un giocatore che c'era, Adrien Rabiot, che veramente è fondamentale perché dà sempre le sgasate, dà sempre quelle cose che aiutano questa squadra veramente anche nei momenti di difficoltà. Abbiamo detto, no, anche a Monza, io l'ho proprio voluto sottolineare, lì perché c'è Rabiot, se ci fosse stato per esempio Miretti, non so quanto avrebbe fatto quella sgaloppata per mettere a mezzo. E quindi quello è importante. Comunque un buon Genoa che lotta, che ritrova... E che ritrova punti e che ritrova anche un po' di certezze, no? Genova veniva da un momentaccio dopo un pareggio con l'Empoli, due giorni fa una sconfitta col Monza, quella prima, insomma il Genova diciamo non vince e non prende punti da tanto, sconfitta del Frosinone ovviamente, ultime 3-4 partite 2 punti, uno con la Juve, vabbè, citiamo velocemente perché purtroppo c'è da farlo, anche Rocchi è intervenuto, no? Che adesso è il presidente dell'AIA, dell'Associazione Italiana Arbitri. Due interventi, insomma, due episodi abbastanza. Tanto qual è Oporaccio? È stagione. Due episodi abbastanza rivedibili, a quale non mi voglio attaccare perché la Juve non meritava di vincere, questo c'è da dirlo. Però c'è un rigore che manca alla Juve abbastanza netto, e soprattutto più che altro un intervento di Malinowski, nella quale appunto Rocchi, tra l'altro recentemente, noi stiamo registrando parentesi di martedì mattina, martedì 19, appunto lunedì sera Rocchi dice quello è un grave errore, non bisogna essere indulgenti su interventi così.
Ma Rocchi però dov'era quando Juventus Bologna andò in area di rigore esteso da Ealing Giunò?
Basta su sta cosa, l'abbiamo già detto che era rigore, l'hanno detto tutti.
Dice... perché gli arbitri parlano a seconda della squadra che
no,
c'è
è vero,
sta?
Dicono
a Bologna Juve hanno Parrocchi a parlare, sì. A Parrocchi a parlare, adesso mi dirigo.
Scusami, anche lì, anche in Juve Bologna c'è un rigore per la Juve.
Ma che, ma quale? Quale rigore per la Juve?
Cross in aria col braccio giù, ma il difensore.
Quello è rigore, guarda. Vabbè.
Non capisco perché ti attacchi. Parliamo dell'episodio di questo, scusami.
Due
episodi.
Io come ti dico, scusami, che alla fine l'anno, tutte levando il Milan, che quest'anno devo dire è fortunato.
Quello Milan lasciamo
tutte
perdere.
Le squadre possono essere
assolutamente.
Aiutate, quindi, ecco, vedi la cosa, si lamenta adesso. Perché la Juve dove
sto
un punto in meno in classifica.
Va bene,
oggi. Dove
sì,
è perso la sì.
Vabbè, però col Genoa c'è dove avevi tu punti in più.
Vabbè, io non parlo.
No, vabbè, adesso oggettificando questi episodi. Manca un rigore da Juve, manca un rosso, più che altro entra la taccia di Malinowski, quella più che altro aveva lasciato addirittura correre l'arbitro, manco Fabri mi sembra fosse, vabbè, purtroppo ecco,
l'estate
no.
Attaccare fumo da viva,
niente, no, Leone ovviamente. Parliamo un attimino però di questi episodi, parliamo un attimo della VAR, che veramente ormai è più inutile,
so
che altro.
Sinceramente è un po'...
Che ne pensi di questi due episodi? Mo parlando, lascia
stare
che sulla
Juve...
Stare,
il rigore ci poteva stare, ma
a me è più
rosso. Allegri ha detto una cosa giusta.
Ecco, poi Allegri è un signore che non dice niente.
Ma no, insomma, ha detto una cosa giusta, signore no, me frega niente. Lui ha detto una cosa interessante, posso farti la cosa giusta, secondo me. Il problema del VAR, della VAR, come vi pare a voi, è che purtroppo... Gli errori si commettono perché là ogni arbitro ha la sua visione legata all'episodio. Non è possibile che ogni... Allora, per doveri quello è rigore, per massa non è rigore, per Chiffi è forse rigore, al 49% è rigore, al 51% no. Cioè, per farti capire che non si può avere una visione diversa, ci sono dei dati e degli episodi devono essere oggettivi. Non ci può essere la soggettività dell'arbitro.
Però appunto per questo, la VAR esiste proprio per... richiamare, ovviamente qua è un discorso generale, non ci attacchiamo soltanto al rigore presunto che c'era per la Juve, che ci doveva essere probabilmente, però appunto per questo la VAR serve per un episodio dubbio, no? Ma richiamalo, cioè più che altro è quello che abbiamo detto.
Ma la VAR... sei sicuro che se l'avessero richiamato poi dava rigore? Per me non lo
ma
so.
Magari no per la sua interpretazione, però non credi comunque sia giusto, almeno richiamarlo,
ma certo,
perché comunque
ma certo è giusto.
C'è una mano larga,
certo, il rigore va dato pure in diretta, perché
capito,
lo richiami il rigore c'è poi. Chiaramente non può,
è quello
la parola,
della
VAR, la parola, esatto, chiave, l'interpretazione, ecco. Non si può avere l'interpretazione soggettiva del, cioè ognuno, ogni arbitro pare che ha una sua visione delle cose, se è sbagliato, ci sono delle cose che devono rimanere oggettive, poi te posso,
esatto,
dire. A me, guarda, il calcio è entrato in me veramente in un loop infinito di
la
regole,
VAR è inutile,
cazzate, adesso il cartellino arancione e le sostituzioni a tempo, e quello non è più calcio, andiamo a fare l'NBA, nell'NBA
sì,
che ci sta,
NBA,
dato che ci sono sempre più americani del, vabbè, nelle proprietà, nelle cose, tutta sta americanizzando, adesso all'Olimpio, sai che fanno? C'è sta il delivery, sì, all'Olimpio, te portano per la Roma, gli hot dog te portano, io mi faccio un panino con la frittata e i broccoletti, ecco. Ma non lo dog, ma dai,
sfaciolato,
ma sì, ma io
ne vado. Vabbè, andiamo avanti, va, lasciamo perdere, citando appunto che abbiamo detto prima, vittoria importante per il Lecce, stop per il Frosinone, anche se trova gol Caio Giorgio, finisce 2-1 per il Lecce. Napoli trova una vittoria importante, ritrova la coppia Osimhen Kvaratskhelia,
sì,
che segnano rispettivamente tutte e due, portano una vittoria importante in quel di Napoli, che torna al quinto posto in classifica, più che altro ci rimane. Torino anche una vittoria importante, il Torino zitto zitto sta venendo avanti, 1-0 gol di Zapata. Torino in questo momento nono, 23 punti, zona Champions dice 28, quindi rimane in corsa piano piano. Importante vittoria della Fiorentina con gol di Beltrán, 2 con rigore sbagliato dal Verona,
due minuti
esatto di Lecce. E questo è un segnale della squadra italiana, che abbiamo sempre visto abituata quando vince a vincere in grande spolvera. Invece quest'anno anche queste partite un po' strozze le vince così, con gol di Beltran che non ha la prima punta. Anche Fiorentina 27 punti, vale punti col Napoli. Vittoria importante la Fiorentina, di Vincenzo Italiano.
Importantissima, però Fiorentina ha preso a pallate, perché il Verona ha avuto almeno 5 palle gol nitide, cioè che pensavi non è possibile che la palla non entri.
E appunto per questo ti dico, sì, una Fiorentina inedita, no, che le partite così di solito non le vince,
cioè, ma poi nel calcio, secondo me, facciamo tutte queste pippe mentali. Nel calcio c'è una gran c'è stata tanta casualità. Gli episodi, di Juric, magari invece di prenderla di capello, la prende di naso, entra quella del, cioè, quindi. Ma su, ma godiamoci le cose senza fare gli esperti, andiamo avanti. Infatti noi ci chiamiamo non esperti,
anche non ci capiamo niente.
Tu parla per te.
A proposito di non capisce niente, io non so cosa stiano capendo il loro campionato. Udinese e Sassuolo trovano un pareggio che non aiuta nessuno dei due. Udinese rimane a 13 punti, rimane a 13 punti, Sassuolo 16,
dai che l'anno
e
buono.
Tutte e due, e tutte e due buono. Rischiano.
L'anno buono per il Sassuolo. Udinese
e invece l'anno buono, anzi questa ci diamo alla fine, parentesi, Atalanta vince 4-1, anche l'Atalanta molto molto
ma
bene.
Balzo, 7 gol nelle ultime due fra Milan e Salernitana.
Esatto.
È tornata alla banda del Gasp.
È tornata l'Atalanta degli ultimi anni, che segna tanto, in questo caso subisce anche poi 3 gol subiti. 7 fatti, valgono 6 punti nelle ultime due, che valgono il settimo posto, e anche qua meno 2 dal quarto posto. Vittoria importantissima, il big match di giornata, mettiamo così, Lazio-Inter, vince 2-0 l'Inter, e qua che dire, insomma, l'Inter è una corazzata, probabilmente questo campionato lo può perdere soltanto lei, ha una squadra completa, ha una squadra forte, ma non ci ripetiamo, anche davanti una Lazio che veramente secondo me è l'ombra di se stessa, che cioè stava, mi ricordo parlavamo dopo il pareggio della Juve di venerdì sera, amico mio, vabbè, ma guarda, l'Inter deve giocare in casa della Lazio, magari ce la può non fare. Io invece non avevo dubbi.
Parliamo di quale amico? Possiamo fare nomi?
Possiamo citarlo? Citiamo Nicolas, ne stavo parlando.
Ciao
mio amico, ciao Nicolas, no, è veramente, insomma, io ho detto ma che devo sperare nella Lazio. A me dispiace dirlo, perché la Lazio invece è una squadra che tra l'altro negli ultimi anni aveva sempre aveva sempre fatto scherzetti all'Inter in casa. Dino. E invece veramente partita,
non sono d'accordo con quello che dici.
No, negli ultimi anni ha sempre fatto buoni risultati in casa con l'Inter.
Sono d'accordo con questa, sei un po' troppo severo con la Lazio in questo
momento. Ma non sono severo, cioè in senso, no aspetta, ovviamente Paletti, non è la sconfitta con l'Inter, è tutta la stagione. Poi con l'Inter ci sta che perdi, perché ovviamente, parentesi e finisco, l'Inter ha una corazzata, una squadra fortissima, anche a livello europeo fa tanta paura, e in campionato sta dominando, cioè velocemente i dati dicono 16 partite, 13 vittorie, 2 pareggi, una sconfitta, 39 gol fatti, più di lei in Europa soltanto appunto il Leverkusen che abbiamo citato prima di Xabi Alonso, che in 13 partite ne ha fatti 45, è bellissimo meme tra l'altro che con 45 partite Allegri ci vincerebbe Wimbledon, NBA, Coppa Italia e tutto. Però l'Inter 7 gol presi, miglior difesa del campionato, miglior attacco, insomma squadra straordinaria, appunto davanti alla Lazio non arrendevole, però che questa stagione è un po' l'ombra di se stessa.
No, se questo hai ragione, ovviamente la Lazio sta facendo un campionato ridicolo, a dir poco, dodicesima, non lo so, undicesima.
Lazio undicesima, sì, a 21 punti.
Sì, la Lazio è veramente il disastro, 7 sconfitte, la Lazio ha perso la metà delle partite più o meno.
Sì.
Quindi
eccezionale,
quasi. Però secondo me contro l'Inter hanno fatto una buonissima partita in realtà. Secondo me ha avuto le sue occasioni, ho rivisto una Lazio che comunque secondo me ci ha provato, ha avuto un paio di occasioni, c'è a un certo punto una palla, una gran palla di Zaccagni per Immobile che di testa là poteva far gol, il vecchio Ciro avrebbe fatto gol da là, c'è un'altra occasione Rovella all'inizio del secondo tempo, secondo me poteva sfruttare meglio le occasioni la Lazio. Poi l'Inter è talmente più forte che pure se soffre poi lì due contro Pieri Lautaro, poi bisogna dire Marusic veramente,
mamma mia,
la Lazio regala il gol, anzi Marusic regala il gol all'Inter,
regalo Lautaro, di Natale,
e poi la chiude Durama, però sì, l'Inter è veramente uno squadrone, può perderlo veramente solo lei il campionato, l'abbiamo detto spesso, vediamo se la Juventus riuscirà a tenere botta fino a un certo punto, però non lo so,
l'Inter sembra inarrestabile, mettiamola
sembra
così.
Però attenzione
alla banda del Max.
Attento al demone di Livorno.
Ma quindi tu parli soltanto la Juve? Tu vedi soltanto la Juve come possibile
anti-Inter? Perché quale sarebbe l'altra?
No, magari non lo so, una rivalsa del Milan.
Vabbè, se
l'Inter dovesse rallentare. No, no, chiedo, no, ovviamente.
Se mettiamo il Milan nella lotta allo scudetto, ci possiamo mettere pure il Cagliari, cioè a quel punto.
Ma Cagliari che piano guarda, che zitto zitto il demone. No, vabbè. Parlando invece dell'ultima partita che non abbiamo citato. E quale?
Bologna-Roma.
Bologna-Roma.
Vai,
2-0.
Io dico quello che penso.
Ma io non dirò nulla. Dirò che il Vichingo, che tanto ti ha fatto quelle settimana scorsa, qua fa un autogol. Direi che segna. Avete preso gol da Moro, che non so, forse era il paninaro, appunto, che stai.
Moro è un gran giocatore.
Sta giocando, ovviamente.
Porta rispetto
a Moro. No, no, Moro è un grande giocatore di una grandissima squadra. Che ecco qua, citando un altro mio amico, Giovanni. Romanista vero, che sta tutti i giorni, sta tutte le partite allo stadio, ovviamente in casa, ma ha detto una lezione di calcio del Bologna, che in effetti ha fatto lezione di calcio, ha giocato benissimo il Bologna, ha impostato la partita proprio per dominarla, l'ha dominata. Io ancora ovviamente sprecherò sempre parole su Joshua Zirkzee, che anche qua non segna, non fa assist, ma il lavoro che fa lì è veramente da campione, campionissimo, in una squadra che non ha campioni ma ha tante piccole gemme, anche giocatori come Salemakers che trovano spazio e fa bene, Ferguson, tanta roba, insomma parliamo di una squadra che gioca benissimo, fa gol, ne subisce pochi ed è quarta in campionato. Bologna quarta da sola, 7 vittorie, 2 sconfitte, 7 pareggi, 20 gol fatti, 12 subiti, praticamente ha 4 gol in meno della Juve, 2 gol in più subiti ed è là. E qua poi torniamo anche sempre a un discorso che in Italia conta più la difesa, infatti terza miglior difesa del campionato, Bologna quarto, tanto per cambiare. Questa vittoria è importante proprio perché nello scontro diretto non tremano le gambe al Bologna, che nel big match quest'anno non ha mai perso.
Perso solo col Milan ad agosto.
Sì,
ma
sì, diciamo.
Era un altro Bologna e un altro Milan.
Era la prima di campionato.
Sì, sì, sì,
i big match che contano nel momento di giocarli non ha mai perso. E anzi, mi sembra 3 vittorie, 3 pareggi. Tanta roba, questa vittoria importante davanti a una Roma. Qui veramente mi è sembrata arrendevole più che altro.
Sì, la Roma purtroppo.
È Leone che è proprio affranto.
No, scusa. No, sono affranto perché io ero sicuro la Roma perdesse la partita. Ormai sono abbastanza abituato a questo tipo di partite.
Big match con Mourinho in panchina.
Secondo me a Bologna si è chiuso con, non lo so, sì, si è chiuso un ciclo, secondo me.
Ma si è concretizzato anche un pensiero che avevamo.
No, adesso ne arrivo a questo discorso. E la partita è stata brutta. La Roma, devo dire, è una partita benino, abbastanza aggressiva, però poi questa squadra si scioglie appena prende un gol. Io mi chiedo perché si continua a pensare di giocare a tre. Tu continui a mettere un modulo, una formazione fin troppo difensiva, lenta. Cristante e Paredes insieme non possono giocare perché Paredes non è Matic, perché Matic l'anno scorso dava velocità con e senza palla.
Esatto.
Che era una cosa fondamentale.
Dava intelligenza.
Esatto. Paredes è un giocatore purtroppo da Arabia Saudita ormai per i ritmi. La Roma è una squadra di giocatori a fine ciclo. Bolliti, veramente, ma bolliti nel senso sono bolliti.
L'ha detto.
No, Rui Patricio è bollito, Spinazzola è bollito.
Vogliamo parlare di Lorenzo Pellegrini?
Pellegrini è bollito, Smalling è bollito, Llorente è bollito, Belotti è bollito.
Però Llorente.
Karsdorp è bollito, Celic è bollito, sono tutti bolliti i giocatori della Paredes è bolli, tutti. La Roma è una squadra di bolliti, di giocatori finiti. Probabilmente questo è colpa della società, di Mourinho stesso, che ha grandi colpe in questo momento. E secondo me, come al solito, e questo forse è il problema degli ultimi 3 anni, la cosa più interessante avviene sempre nel post partita, e questo secondo me ti fa
dice
capire,
tanto.
Dice tanto sul momento e su quello che sta facendo la Roma. Mourinho esplicitamente dichiara, no, a questo punto, il post partita, io voglio rimanere alla Roma, sono legato ai tifosi, se dovessi andare via sarebbe non per una mia scelta, ma per la scelta chiaramente dei Friedkin, per
bene.
Me sarebbe, no, aspetta, per me sarebbe traumatico dire addio alla Roma. Io credo che, a prescindere dal rinnovo o meno, l'errore che fa Mourinho nel post partita, secondo me in questo momento è anche una cosa, secondo me, ingiusta, penso almeno io. Poi io insomma non ho la verità in tasca, non ce l'ha nessuno. In questo momento la Roma è ottava in classifica, è passata seconda nel girone di Europa League, imbarazzante, no? Nel girone con Arsenal, Real Madrid e chi te pare a te. I risultati sono negativi. La Roma fa 25 punti in 16 partite. L'anno scorso ne ha fatti 27. Il primo anno ne aveva fatti 25. 3 anni il livello della Roma è questo. La Roma farà una 60ina di punti anche quest'anno. Forza. E non arriverà in Champions. Perché la Roma è questa. Per colpa del suo allenatore, per colpa dei giocatori. Quello che vogliamo. Ma dato che noi dobbiamo valutare il lavoro di tutti, perché Mourinho è indipendente, non è che Mourinho è il presidente della Roma, quindi decide lui. Mourinho è indipendente, quindi io credo proprio che poi, se i risultati non arrivano, è giusto che si possa prendere in considerazione l'idea di cambiare allenatore. Avverrà, non avverrà, questo non lo so. Io ancora credo che ci siano buone possibilità che Mourinho possa rimanere. Bisognerà capire quello che si vuole fare. Lui un'altra cosa dice, che è ancora più importante: io sono disposto a rimanere alla Roma anche allenando i giovani. Primo, secondo me, punto importante è che lui non ha mai fatto questo in carriera, quindi a me questo mi lascia un po' perplesso. È l'uomo giusto? Cioè, se io devo riniziare un progetto cercando di sgonfiare il monte ingaggi, che è altissimo, perché la Roma, il gioco non vale la candela per i Friedkin se continuano così. La Roma deve arrivare in Champions, la Roma non è sostenibile a questi costi, è la verità. L'allenatore guadagna troppo, il giocatore più forte che è in rosa guadagna 6 milioni e mezzo e salta il 50% delle partite, che è Dybala, e poi, per carità, quando non c'è Dybala la Roma fa schifo, l'abbiamo visto. Quindi bisogna fare mente locale, capire cosa si può fare. Ok, molti giocatori andranno via perché il contratto è finito, Spinazzola, Rui Patrizio, eccetera. Se può vendere Cristante, se può vendere Pellegrini, se possono fare 30 milioni con Cristante e con Pellegrini, si può vendere finalmente Karsdorp, cazzo, ci sarà qualcuno che vuole Karsdorp, Selic, si può fare questa roba, la Roma può vendere i giocatori, o dobbiamo continuare a prendere giocatori bolliti, strafiniti, di 30 anni, che hanno già dato il loro? Si può evitare di prendere Renato Sanchez, che non è un atleta, che fra l'altro entra dopo 10 minuti, Mourinho lo toglie, è finito, Renato Sanchez farà più un minuto. Da oggi in poi, se Mourinho veramente vuole rimanere alla Roma e ha a cuore la Roma, mi deve far giocare Bove tutte le partite, perché Bove deve essere titolare, fuori altri giocatori, fai giocare Svilario in porta, fuori Rui Patrizio, metti la difesa a 4, cioè bisogna cambiare, fammi giocare Zaleski a questo punto, meglio di Spinazzola. Se veramente vogliamo costruire un futuro sostenibile con dei giocatori vendibili, futuribili, fuori le mele marce, fuori i giocatori bolliti e finiti, perché sono finiti. Spinazzola però sono 3 anni che è finito, non ce se ne va accorge oggi. Ecco, poi se dobbiamo fare un progetto diverso, io penso che l'allenatore giusto sia un altro, non Mourinho. Ma però perché io considero Mourinho bollito? Ma anche Thiago Motta, De Zerbi, chi te pare? Ci sono tanti allenatori, poi noi famo sempre gli stessi nomi perché non abbiamo fantasia. Ma nel mondo ci sono 6.000 allenatori che puoi prendere per questo progetto, non è che è difficile. Poi, e due minuti e concludo, secondo me, ripeto, i risultati sono fondamentali alla fine. Loro, secondo me, stanno aspettando di capire cosa farà la Roma. E le prossime 4 partite, Napoli, Juve, Milan e Atalanta, ci faranno capire se Mourinho sarà l'allenatore della Roma o no al prossimo anno, secondo me. Perché se dovesse perdere 3 partite su 4, caro José, ti abbiamo voluto bene. I risultati dei primi 2 anni per me sono stati eccezionali. Io non ho nulla da dire sui primi 2 anni della Roma, nemmeno in campionato. Fatto 2 finali europee, il percorso si... Se ci fosse stato un arbitro normale e non scarso, non una pippa di arbitro, il percorso Mourinho si sarebbe dovuto interrompere
dopo a Budapest, di Budapest,
vincendo, se ne sarebbe andato da eroe, 2 finali europee, 2 vittorie in 2 anni, proprio dici la cosa migliore. Ecco, secondo me si è voluto continuare. E io ti dico veramente l'ultima cosa. In questo, giustamente, questa cosa, no? Noi parliamo dell'amore, Mourinho è legato ai tifosi a Roma, i tifosi a Roma vogliono Mourinho, 99% sta con Mourinho, e io lo capisco, cioè non è, io non sarò mai uno di quelli che dicono quelli sono dei cretini, no, perché ognuno può pensare quello che vuole. Io rispetto pure che dice che non vuole Mourinho, c'è sta, cioè secondo me ognuno può pensare quello che vuole, con determinate, chiaramente, un certo equilibrio, vabbè, senza fare sfociare nel quattume come al solito, vabbè, quindi... Secondo me in tutto questo coso le menti si sono un po' offuscate. Quella de Mourinho, che ormai ha capito, io tanto a Roma sto benissimo, altre offerte di questo magari livello non ci saranno. Lui sa che se va magari a Newcastle o altre squadre non sarà mai amato così. Quindi però la cosa che conta di più è il bene della Roma, esatto. Non il bene de Mourinho, il bene de Pellegrini, il bene della Roma. E se il bene della Roma vuol dire cambiare allenatore, direttore sportivo e 9 giocatori, ben venga.
E allora, no, la mia domanda allora è, e rispondi secco sì o no, sì. Secondo te per il bene della Roma è meglio che se ne vada Mourinho?
Per il bene della Roma, sì o no? Per me non rinnoverà il contratto, okay, se questa domanda. Perfetto. Io oggi, dopo le parole, dopo il post partita di Bologna, io dico no, poi.
Io qua infatti volevo fare un commento, e secondo me questa è la cosa più grave, e parlando ovviamente anche con amici miei che la maggior parte sono della Roma, infatti il discorso che esce, ma anche come spesso faccio immedesimandomi, no, in un tifoso giallorosso, a me darebbe anche un po' fastidio, no, il fatto che perdi 2-0 col Bologna non giocando, essendo messo sotto da una squadra buona ma non perlomeno a livello di singoli, di giocatori della rosa, minimamente confrontabile e paragonabile con la tua squadra. L'allenatore ancora una volta, poi lui è bravissimo perché lo fa sempre, sposta le attenzioni, però non ha capito che lo può anche spostare, ma questo può piacere appunto a chi lo ama. Chi invece, come hai detto te, pensa al bene della squadra, dice: caro José, hai anche un pochino rotto, perché? Perché noi vogliamo sapere che cazzo tocca fare questa stagione, perché la Roma rischia di fare l'ennesima stagione in cui si giocherà sesto, settimo posto. E sperando in cosa? Un'altra cavalcata eroica in Europa League, magari con un allenatore ok, ma quest'anno il livello dell'Europa League è più alto, c'è il Liverpool, c'è il Milan, c'è l'Everkusen che sta dominando, ce la può ancora fare la Roma? E siamo così sicuri che possa superare i sedicesimi? Soprattutto la Roma gioca, non ha, penso una, due, avrà fatto due o tre partite con la rosa al completo, questo è preoccupante.
La Roma, ripeto, ho visto una cosa, alle prime 10 della classifica la Roma non ha battuto nessuna di queste squadre.
È possibile una cosa del genere? Certo. Assolutamente no.
Ma ancora alcune le deve affrontare, sono le più forti.
Esatto.
Juve, Juve, Milan, Atalanta e Napoli. Quindi
la Roma rischia e quindi, ripeto, più che altro è anche frustrazione di un allenatore che vuole sempre spostare l'attenzione, l'ha sempre fatto, però può reggere per un po', ma una certa, secondo me, non può e non deve più reggere, anche perché i tifosi devono pretendere tanto da una squadra dall'alto livello. Questo è stato, la Roma adesso ci dice ottavo posto la classifica, però insomma quello che conta è che comunque è meno due dal quarto, sì sì, esatto.
Dai, però la classifica si vede a fine anno, però
no no, la classifica si vede adesso a fine anno, però comunque sono i risultati anche che parlano un po', no, per la squadra capitolina, perché comunque 16 partite, 5 sconfitte, non sono poche, 4 pareggi, 7 vittorie, i gol fatti, stesso ratio, mettiamo così, di gol dell'Atalanta, 28 fatti, 19 presi, però non va bene. Abbiamo finito la parentesi la parentesi più che altro romanista e del campione italiano, come giusto che sia, adesso ultimi 20 minuti dedicati totalmente all'Europa, e parliamo del sorteggio che c'è stato, no? Degli ottavi, sì, di Champions League. E importante,
direi,
per le italiane, non solo. Partite belle, interessanti. Ovviamente il sorteggio che c'è stato a Nyon, lunedì a Luna. Ovviamente
no, Champions mezzogiorno, Luna,
mezzogiorno, Europa, scusami, Luna, Europa League.
Non sei informato,
Mi sono pure vista, pensa un po'. E per chi non conoscesse il formato, ovviamente prima del girone contro le seconde non si potevano incontrare squadre della stessa nazione, squadre dello stesso girone, cosa che invece ci potrà essere dai quarti in poi. Ottavi di finale, sorteggiati sempre prime le runner up, no? Le seconde, il girone contro le
come
prime.
Parla in italiano però.
Ecco, esatto. Ottavi ci dicono Porto Arsenal, Napoli Barcellona, PSG Real Sociedad, Inter Atletico, PSV Dortmund, Lazio Bayern, Copenhagen City e Lipsia Real. Secondo me bei ottavi.
Sì, bei ottavi, secondo me l'italiane, insomma, al Napoli e alla Lazio è andata male, devo dire, molto male.
Analizziamo di ottavo in ottavo, partendo appunto da quelli un po' più scontati. La Lazio, mi sembra, ho letto sto dato, due o tre volte negli ultimi sei anni, sì esatto, che ha fatto la Champions, che arriva agli ottavi sempre il Bayern Monaco. La prima volta non andò bene,
Musacchio fece una cosa, mi ricordo,
sì,
quel demone di Inzaghi, ecco, era riuscito a perdere solo 4-1, una vittoria, perde 4-1
qua molto male, insomma sembra già indirizzata veramente. Bayern sembra una corazzata, Lazio anche sfortunato.
Sfortunata, arrivata seconda, quella era una
squadra. Anche altre squadre però sono arrivate seconde.
Ho capito, non è che è sempre.
No, vabbè, diciamo Lazio Bayern veramente impietoso, anche come Copenhagen City, che non
può mettere ulteriormente. Secondo me all'Olimpio Bayern dovrà tremare, no, scherzo, a parte questo. Rischiano seriamente, la Lazio quest'anno rischia l'umiliazione,
la debacle.
No, secondo me più, come dicevamo anche a microfoni spenti, più in casa, più all'Olimpico, secondo me la Monaco, tanto gli hanno fatti, sei in casa e a Monaco, ecco, metteranno i riserve dei riserve,
e la Lazio passerà,
quindi perderà 2-0 la Lazio.
No, però magari
io dico 1-6 di 2-0,
ecco, già giocavocelo.
Sì, lo dico, giocato.
Invece andiamo su Copenhagen City, anche qua insomma Copenhagen è molto bravo a passare, diciamo, da una de Manchester qua scarsa, no ovviamente no, però all'altra, anche qua il City insomma inizierà la difesa del titolo dagli ottavi in poi contro il Copenhagen abbastanza agevole. City che negli ultimi anni, ma in generale proprio nell'ultimo decennio, agli ottavi ha sempre avuto fortuna con i sorteggi, l'anno scorso il Lipsia, anzi, però sempre Sporting, così insomma senza fortunata. Parlando appunto di Lipsia, citato, bella invece secondo me sarà la Lipsia Real, non scontata, per un Lipsia che fa sempre bene, però diciamo anche qua un po' sfortunato perché si trova sempre agli ottavi. squadre importanti. E tu come vedi l'Ipsia-Real? Così scontata secondo te?
Sì, molto scontata. Ecco. Il Madrid quando arriva a queste partite difficilmente sbaglia, lo squadre più deboli. La storia, la cosa più importante che abbiamo in generale per ricordarci, anche in questo caso nel calcio è fondamentale, il Real Madrid quando gioca queste partite non perde, a meno che dici agli ottavi c'è il City e quello là può capitare, ma l'Ipsia...
Ecco. Ma meno forte in semifinale,
non credo ci sia. Potrebbe anche finire magari 1-0, 2-1 per l'Ipsia in Germania, ma al ritorno gliene fanno 5. Quindi, sì, sì. Ecco. Non ho veramente, non credo ci sia. Poi se giochi a FIFA, magari l'Ipsia su FIFA potrebbe pure vincere. Però,
questa poi è una parentesi di cui parleremo un'altra volta. Poi parliamo un po' di quell'ottavo che c'è praticamente sempre. Che io definisco l'ottavo che è più da Europa League che da Champions. Che però ci sta.
Qual è?
Ed è buono, più che altro, sai che è per le squadre che poi magari andranno avanti gli ottavi. Che ieri anche stavo guardando i sorteggi su Sky, giustamente parlavano, no? Tutti i giornalisti che non gli dicevano, questo è l'ottavo che chi passa ai quarti dice, magari una di queste due, PSV Dortmund, che comunque è interessante secondo me perché è anche equilibrata, eh? Sì. Però diciamo tra tutte è quella un pochino meno qualitativa, possiamo dirlo?
Lo puoi dire, nessuno si offende.
E tu che ne pensi? Qua che vedi però favorito?
Dortmund nettamente.
Abbastanza?
Sì, no, però... non vale abbastanza, sicuro al 1000 per 1000. E passerà il Dortmund, sta facendo in Champions una grande stagione, in campionato non bene invece, sono quinti,
quinto sesto posto,
e invece devo dire la Champions fino ad ora ottimi risultati, non era semplice passare dai primi nel girone di ferro, no?
Beh, un girone piuttosto di sicuro,
quindi non
alla
vedo...
fine diciamo anche pagato, no? Un girone difficile, sì, sì, sì. Ci sta anche trovare un avversario più semplice,
assolutamente meritano, passeranno secondo me.
E la seconda di quel girone, il PSG invece è abbastanza fortunata, perché diciamo di tutte quelle che poteva incontrare, anche perché Dortmund non poteva incontrarlo, incontra la squadra un pochino più debole della prima fascia, la Real Sociedad, che però passa da prima, meritatamente è una squadra interessante. Pesce Sociedad è così scontata come sembra, almeno leggendo i calciatori, anche se la Sociedad ottima stagione, l'anno scorso è arrivata terza in Liga, ottima rosa.
Ottima rosa, solo una squadra è riuscita a non prendere gol dalla Real Sociedad, non dico chi, alla Roma. No, è una partita, insomma, un ottavo di
doppia
finale,
sfida.
Doppia sfida, molto interessante, equilibrato. Il PSG di Luis Enrique non gioca questo grande calcio, secondo me lui ancora sta cercando un po' di equilibrio. Quest'anno finalmente, devo dire, in parte hanno capito che per cercare di vincere qualcosa non devi per forza comprare dei fenomeni e giocare il tridente di Neymar, Mbappé e Messi. E
anche...
soprattutto se due su tre sono bolliti,
ecco. È bollito, però se ha vinto il pallone d'oro,
sì, ma è bollito, gioca in America, è bollito, e quell'altro mi sa che si è rotto nel nuovo crociato,
tanto per cambiare il terzo della carriera,
con, non lo so,
però secondo me l'ottavo interessante, perché comunque la società
sì,
ha dimostrato di poter reggere
50 e 50 qua, secondo me.
Per me è più 60 e 40 PSG, ma per i singoli
che
si esaltano anche in questi. Però la società è un osso duro. Andiamo a Porto Arsenal, invece anche
andiamo
questo.
Andiamo a Porto, qua che ci dici?
Che anche qua è interessante perché il Porto è ingagnaccio, no? È ingagnaccio il Porto, in casa soprattutto, però c'è un Arsenal veramente determinato. Secondo me tanto importante sarà l'Arsenal quando andrà a giocare queste partite, come andrà in campionato, perché l'Arsenal si sta seriamente lottando, quest'anno ha più consapevolezza, no?
Come Liverpool, dicevamo prima.
Esatto, ha più consapevolezza di potercela fare, si sta infatti lottando con Liverpool in campionato, un Aston Villa di un Emery stoico lì, un po' così. No, cavolate a parte, sarà una partita interessante perché non è scontata, però l'Arsenal veramente sembra forte, presa sempre un po' sotto gamba da tutte, mai messa in discussione per ipotetiche vittorie o altro, però sta lì, lotta e sta facendo molto bene l'Arsenal. Secondo me è favorita, però occhio comunque al Porto. Tu che ne pensi?
No, l'Arsenal parte sicuramente favorita, al Porto però è una competizione che mastica, devo dire anche gli ultimi anni amaramente, ti dico la verità.
Gli ultimi anni sì, però.
Perché sono andati
a parte
benissimo.
Contro, sento ricordo, una Juve.
No, però con l'Inter l'anno scorso agli ottavi... poteva passare,
diciamo,
secondo me è una squadraccia da affrontare,
capito,
però l'Arsenal, sai, è talmente forte, ha talmente tanta qualità e intensità che secondo me alla fine passeranno. Però il Porto è una squadra che io non vorrei mai affrontare, perché con Seisao non fa questo grande gioco, è uno piuttosto conservativo, bello chiuso, quindi è una squadra che io non vorrei mai affrontare, preparato, allenatore, alcuni giocatori, quindi... però l'Arsenal dai è più forte, quindi se noi dovessimo andare a logica l'Arsenal passerà il turno. Io andrei adesso
sulle sfide delle italiane.
La Lazio già ne abbiamo parlato perché prenderà una bella scoppa.
Delle due italiane diciamo forse più forti e possiamo dire forse sono anche gli ottavi più interessanti.
Napoli-Barcellona
e Inter-Atletico, secondo me nettamente quelle più di alto livello. Partiamo dall'Inter, sì, campione d'Italia, oddio, che sarà Inter-Atletico.
Vai.
Un anno fa magari avremmo detto Atletico favorito, quest'anno io dico Inter favorito.
No, nettamente l'Inter, nettamente favorito. Atletico è una grande squadra, gioca anche un bel calcio, finalmente possiamo anche dire che Simeone non è più tutto sto catenacciaro, mi dico, perché Atletico gioca molto bene. Certo, poi magari fa pure la fase difensiva, però è una squadra che sa giocare.
E poi ti posso dire, parlando di cagnacci in Champions, ecco, l'Atletico è un'altra che non vorrei mai incontrare.
Sì, sono cagnacci, quindi non sarà facile.
E c'hanno un ritorno in casa, perché l'andata è a San Siro. Sì. E questo, secondo me, non è un bene. Perché se l'Atletico riesce a strappare anche, magari perdi tipo 1-0 o un 1-1, così andare lì, a Madrid, nella bolgia che ci sarà, cercare di qualificarsi, non sarà facile.
No, ma è difficile, non è tutto meno scontato. Però l'Inter...
Dicevamo, è più forte.
L'abbiamo detto spesso anche nelle puntate precedenti, è una delle squadre più forti d'Europa. Il fatto che siano arrivati in finale, che abbiano comunque
siamo passati il girone giocando sempre che riserve.
L'Inter comunque, secondo me, dopo Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco, io ci metto l'Inter. L'Inter è la quarta squadra più forte che c'è in Champions, anche per consapevolezza.
E secondo te deve passare? Cioè, sarebbe una delusione se esce?
Dopo che hai fatto la finale lo scorso anno, certo è una delusione, perché tu hai fatto la finale, l'anno dopo ti aspetti, a meno che dici come la Roma nel 2017, che là è stato un exploit clamoroso, però l'Inter è una squadra talmente forte che uno si aspetta, non dico di arrivare di nuovo in finale, ma almeno ai quarti barra semifinale, quindi sì, sarebbe una delusione secondo me per i tifosi.
Però qua, tu vedi una veramente favorita sull'altra di tanto, parliamo di percentuali,
no? Per me siamo... 55-45, siamo lì.
Secondo me chi passa alla fine sarà poi una squadra tostissima anche per le altre.
Sì, forse.
Questo è il quarto più equilibrato in generale, probabilmente, forse anche più bello per livello.
Forse Copenhagen City è più equilibrato.
Ecco, appunto, no, a livello anche perché sono due ottime difese, due attacchi che segnano. Sarà molto interessante per l'Inter, non è facile, però c'è anche a dire, passando da secondo non è andata poi anche così male, poteva incontrare il Bayern, sì, il Real subito, che ti poteva anche tagliare un pochino le gambe. Secondo me è molto interessante, sarà molto bello. E tra due squadre che stanno, sono tutte e due, tra l'altro, scusate, no, primo, flashò l'Arsenal, Inter primo, Atletico comunque è terzo, mi sembra quarto, sta comunque facendo abbastanza bene in campionato. Come detto te, è una squadra diversa degli ultimi anni che segna tanto. E
quest'anno segnato da lì ha preso pure 19 gol in 15 partite. E tu dici, oggi una squadra di Simeone prende 20, quasi 20 gol in 15 partite.
Però ne fa tipo 35. Quindi,
no, è vero.
Bene, diversa. Sarà molto interessante. Molto interessante sarà anche perché sono due squadre in un momento difficile. Chi per un motivo, chi per l'altro, infortuni. Però anche questa, secondo me, sarà molto bella. Sempre con l'ombra di Diego Armando Maradona che aleggia su queste due squadre. Aleggerà per sempre. Napoli-Barcellona. L'andata bella. Si gioca a Napoli e il ritorno a Barcellona. Questa veramente tanto, forse questa ancora più equilibrata, magari meno bella di Inter Atletico, però secondo me molto molto interessante per gli attacchi più belle difese, perché sono due squadre che subiscono, però due squadre che segnano tanto. E qua secondo te chi passa?
Per me passerà alla fine il Barcellona. Napoli,
come due anni fa in Europa League, tra l'altro, ripete lì al 16esimo, qua all'ottavo.
Il Napoli mi sembra una squadra quest'anno veramente piena di difficoltà, ha cambiato il secondo allenatore, non c'è più Spalletti. Io, se avessero avuto ancora Spalletti, ti avrei detto 50-50. Così ti dico, il Barcellona per me passerà alla fine, non dico agevolmente, per carità, però è vero che tu dicevi giustamente, quest'anno anche loro hanno delle difficoltà, però poi i valori sono importanti rispetto al Napoli.
Pure più esperienza, poi Lewandowski.
Assolutamente, cioè il Barcellona se non passa al Napoli è un fallimento. È vero che c'è una cosa da dire, il problema del Barcellona è Xavi, perché negli ultimi anni in Europa, in campionato ha fatto molto bene, ma in Europa le cose non sono andate bene, è uscito due volte dai gironi dei Champions, l'anno scorso è uscito ai 16esimi di Europa League col Manchester United, quindi... Insomma,
spettacolare, tra l'altro.
Il Barcellona, solo perché sei andato a Camp Nou, vero?
Beh, sarà un'ottima partita. Come hai detto te, parlando poi dei valori, in teoria non ci dovrebbe essere tanta partita, perché Barça a certi fenomeni in rosa, nonostante Pedri, che probabilmente è uno, se non il giovane più scintillante degli ultimi anni, che Polaccio si è fatto il crociato anche lui, ma ultimamente sì, è un po' de moda fa essere crociato, sembra tipo fa essere l'iPhone 9, fa essere crociato.
No, no, la Roma lo ha voglia di
e comunque è esatto. No, è una squadra che in teoria a livello di valori non dovrebbe avere rivali, ma anche una dei pochi in Europa ad avere rivali per livello di rosa. Però anche qua una squadra anche un po' in ricostruzione, ho tantissimi giovani che stanno uscendo, Yamal su tutti, è una squadra interessante che sta cambiando. In Champions però è anche l'ora di tornare a quei livelli, l'ultima semifinale risale al 2019 e gli ultimi quarti mi sembra più o meno anche, insomma è una squadra che sta faticando tanto in Europa negli ultimi anni, come invece diciamo fino a metà anni, diciamo dal 2010 in poi, diciamo la decade 2010-2020 ha sempre fatto benissimo. Si deve rifare, lo può fare contro il Napoli, però il Napoli può dire la sua, con un Osimhen e Kvaratskhelia che sembra una ripresa. Poi anche qua, diciamo, bisogna sempre vedere il momento. Bisogna sempre vedere il momento perché sono squadre che vengono sorteggiate il 18 dicembre e giocano la prima partita il 12 febbraio. Non sarà, cioè potrebbero cambiare tante cose, potrebbe saltare un altro crociato, potrebbero tornare i giocatori, anche il Real di cui parlavamo prima. E Alaba si è recentemente, a proposito, ha fatto anche lui il crociato. E terzo, tra l'altro, in stagione, Real veramente martoriato dagli infortuni. Parentesi veloce sull'altra, diciamo, big, sull'altra regina di Spagna. È interessante, sarà interessante vedere anche gli infortuni, vedere chi tornerà, vedere il momento in quel momento delle squadre. Sarà interessante. Ottavi di finale, secondo me, molto belli. Che come gli altri anni, magari non hanno big match tipo come è capitato anche PSG Bayern, PSG City, subito così, però partite molto interessanti. E secondo me qua, chiunque passa dagli ottavi, ci saranno grandissimi quarti di finale. Molto interessante. Adesso andiamo velocemente ai quarti di finale di Europa League.
Sedicesimi,
scusa, diciamo quarti, sì, preliminari, mettiamola così. E dove appunto troviamo il Milan che scende dalla Champions, affronta il Ren.
Del signor Matic.
Abbastanza fortunato per il Milan, che dovrebbe anche qua secondo me passare senza.
Il Ren è una buona squadra, per il Milan sì, è molto
il Milan forte. Dovrebbe passare e secondo me deve dire la sua in questa Europa League. Vediamo, citando velocemente gli altri, Lens Friburgo, Benfica Tolosa, secondo me interessante Sparta Praga Galatasaray, interessante anche Shakhtar Marsiglia di Gattuso, Karabakh Braga, Young Boys Sporting e poi c'è lei. Dico soltanto una cosa, prima squadra sorteggiata Feyenoord, poteva incontrare 8 squadre. Io ho detto, te pare che non becca la Roma? Te pare, eh? Sarà Feyenoord Roma. Negli ultimi 15 mesi il Feyenoord ha giocato 4 volte all'Olimpico, ha giocato 9 volte contro le romane, nello specifico 7 volte contro la Roma. E ancora una volta sarà Feyenoord Roma, con l'andata però a Rotterdam. Questo è come l'anno scorso nei quarti di Europa League. Questo sarà molto buono secondo me per la Roma. Leo, dammi il tuo commento sull'ennesima sfida, l'ennesima trasferta al De Kuip, l'ennesima trasferta che probabilmente negheranno ai tifosi del Feyenoord per troppo casino. Parliamo di un ottavo che ormai sembra sedicesimo, ormai ce l'ho questa cosa. Parliamo di una squadra che però praticamente sembrano destinate, no? Due squadre destinate a rincontrare come l'ex questi. Dove ci ricaschi più volte,
la
no?
Lazio, pure la Lazio hanno beccato questi ultimi anni nel girone di Europa League e quest'anno nel girone di Champions, cioè le hanno beccato i romani, è una cosa incredibile. Devo dire
mi piace che l'Olimpico a quanto pare, già un po' di anni fa scusate il termine, sti bastardi ci fecero uno screzio, sì, rompero di tutto e di più, sì lasciando sta, vabbè andiamo avanti, va. Parliamo di campo, Feyenoord una squadra rispetto all'anno scorso un po' diversa, con un attaccante Jimenez che io vedo in una big prossimo sta facendo veramente numeri da capogiro, una squadra che gioca bene, che sta anche in campionato abbastanza bene, contro questa Roma che è non lo so. Però siamo sempre lì, è di nuovo Feyenoord Roma. E tu da romanista come la vivi?
Io non sono così contento perché la legge dei grandi numeri ci dice prima o poi ti dice male pure a te. Quindi la terza volta che la incontriamo, la finale conference ci è andata bene. L'anno scorso ci è andata bene, io ho paura che quest'anno possano andarci bene. Partiamo se me 50-50 visto la Roma di quest'anno. Ti dico che questo è come il giorno della marmotta. Uno non veramente pensa che non sia possibile, invece ti svegli la mattina ed è di nuovo la giornata che hai vissuto il giorno prima.
Ecco, no, è questo. Però, detto, più che altro mi ha fatto troppo ridere che appunto Feyenoord prima poteva becchiare chiunque, Roma.
No, però vabbè, io ti dico la verità, è una partita
molto felice, però magari un po', perché comunque anche dopo l'anno scorso gli scherzi, mi ricordo anche storie un pochino più social, storie Instagram di Dybala così, Mancini che fa il pollice uno dicendo ciao, ci rivediamo, non vincete mai. Però secondo te per la Roma non è ancora un motivo in più per dargli un'altra scoppola?
Se questi prendono così un'altra scoppola contro i Rimi, già sono andati in psicanalisi per due, perché hanno perso una finale, hanno perso due quarti. E all'ultimo, se perdono pure quest'anno, non si devono far più vedere loro e il pelato che c'hanno in panchina.
No, però, cavolate a parte, insulti gratuiti a parte.
No, Slotti ce l'ho, Slotti non è
simpatico. Secondo te, chi passa però alla fine?
Sinceramente, ma che ne so, c'ho la palla di vetro. No,
parlando però, andando avanti, lasciamo stare i grandi numeri così. Le squadre di quest'anno, quelli Menez, questa Roma con tutti questi problemi.
50-50. Se la Roma non va male, De Kuip all'andata non perde 3-0. Poi perdi solo magari di misura, al ritorno devono venire all'Olimpico e la Roma passa.
Però domanda che ci sta.
Vai, dimmi.
Se la Roma, e poi ti dico la mia, dovesse uscire sedicesimi di finale, per te sarebbe un po' una delusione?
Ma no, perché comunque non è che ogni anno si può pensare di andare in semifinale, finale. Gli avversari sono tutti forti, cioè non, se pur Feyenoord ci puoi perdere, cioè non è che adesso la Roma è diventata, per carità, non è manco una squadra che può perdere col Bologna adesso ottavo, ma manca di che poi fa tutti gli anni le finali, cioè è paradossale questo, come non campionato di sesto, settimo, quello che è, poi fai sempre le finali, è difficile. Soprattutto quest'anno è stata costruita male la Roma, secondo me. Ha perso due giocatori che erano fondamentali, Matic e Bagnez, sono arrivati due che purtroppo in questo momento non stanno aiutando, sono Ndicka e Paredes.
Ti dico velocemente la mia, secondo me sarebbe una delusione, ma più che altro per il girone, perché la Roma in quel girone non doveva arrivare
quello
seconda.
Quello si può dire.
È quello, ragione, è e ragione. Quindi arrivando seconda ci sta che invecchi così. Col Feyenoord, ti ripeto, puoi anche uscire, perché se la dimensione della Roma è questa, effettivamente ci può stare. Ripeto, però la Roma, la dimensione di quella, non è uscire, non è arrivare seconda in quel girone abbastanza imbarazzante.
Hai ragione.
Vabbè, abbiamo finito.
Hai ragione.
Puntata equilibrata, in senso, ho parlato di diverse cose.
Sesquipedali,
come al solito, anche un po' mefistofeliche, considerando alcune figure che abbiamo citato, tra tutti Taylor, probabilmente. A proposito di essere demoniaco. Vabbè.
Essere, però non lo posso dire.
Che essere è?
Non se può dico.
Ecco, non se può dire, lo diciamo a microfoni spenti.
Spenti o spenti?
Spenti. Okay. Allora, come ogni mercoledì 18 ci ritroverete qua su Radio Oltrelago, ci avete sentito fino adesso, grazie per averci fatto compagnia, speriamo di avervi tenuto quest'oretta di compagnia che vi abbia fatto piacere. Ringraziamo Radio Oltrelago come al solito, ci sentiamo allora mercoledì prossimo. Direi allora che da Checco
e Leo
è tutto.
Buon calcio e buon Natale, non mangiate troppo perché dovete essere sempre in forma nel percorso.
Ecco, buona serata.